come accennava Don Gennaro, noi affrontiamo un tema importante. Noi abbiamo parlato insieme, l'ultima volta abbiamo letto il capitolo 3, giusto, del Vangelo di Giovanni, se non sbaglio, e abbiamo visto questo aspetto importante, no? Ricordate questa restituzione semantica. Giovanni riattribuisce allo spirito il significato di vento, lo spirito è come il vento, coloro che vengono dallo spirito sono come il vento, quindi l'azione dello spirito riacquista quel valore universale che in qualche modo invece sembrava aver perduto in una certa riflessione anche settaria, se volete, del cristianesimo delle origini. Noi ci troviamo davanti ad una riflessione cristiana estremamente evoluta e molto prossima alla nostra riflessione cristiana con il Vangelo di Giovanni. Noi abbiamo accennato alla questione del battesimo del Battista, giusto? E abbiamo visto anche la questione del battesimo di Giovanni. Se ricordate, abbiamo detto che nel Vangelo di Giovanni è Giovanni il Battista stesso a riportare la rivelazione pubblica del Cristo e la manifestazione dello Spirito Santo. Non c'è un riferimento impersonale, ma è lo stesso Giovanni il Battista a dire: io Giovanni ho visto lo Spirito scendere come una colomba, eccetera, eccetera. Ora, io vi ho chiesto di leggere alcuni testi. Nello specifico abbiamo detto le nozze di Cana, poi il capitolo 4, la Samaritana, e anche il capitolo 6, che è il capitolo della moltiplicazione. Perché vi ho chiesto di leggere questi testi nello specifico? Perché tutti e tre questi testi si riferiscono alla rivelazione di Cristo al mondo, cioè il mistero di Cristo comincia a rivelarsi oltre i confini di una piccola comunità, inizia a diventare una rivelazione extracomunitaria, extrasettaria. Questo è un aspetto importante perché mentre negli altri tre Vangeli la rivelazione sembra essere molto molto concentrata all'interno della comunità di riferimento, quasi che sussista un primato della comunità di riferimento, mi riferisco a Gesù che si rivela proprio ai suoi e a coloro che è intorno, no? Pensate anche al fatto della parabola, quando Gesù chiama i suoi dicendo: venite, vi spiego il senso di quello che ho detto. Gesù, quando parla in parabole, non sempre spiega a tutti il senso della parabola, ma lo spiega soltanto alla sua comunità. Ancora, anche nella trasfigurazione, Gesù chiama in disparte alcuni rispetto ad altri. La dimensione che troviamo negli altri tre Vangeli rispetto alla rivelazione è molto settaria, molto comunitaria. Perché il cristianesimo che si sviluppa intorno al 70 d.C., che sarebbe il cristianesimo di Matteo, Marco e un po' anche Luca, leggermente dopo, però anche Luca, è un cristianesimo che si lega molto alla divisione in sette che vige all'interno del giudaismo. Cioè, poiché dopo la distruzione del Tempio il giudaismo è stato praticamente frazionato in piccoli gruppi in qualche modo autonomi, poiché non c'era più l'autorità centrale che richiamava a sé i gruppi, anche il cristianesimo risente in parte di questa settificazione. E quindi noi troviamo nel cristianesimo originario una sorta di forma settificata. Per esempio, nel cristianesimo paolino si sente molto, no, questa visione settaria della comunità cristiana, anche rispetto alla dimensione della fede, no? La fede che salva diventa un primato assoluto rispetto alla condizione dell'umanità. Paolo non fa molti riferimenti alla condizione dell'umanità che salva. Paolo è più concentrato sull'aspetto dell'adesione per fede. Tant'è vero che, come abbiamo detto nella riflessione di Lutero, no? Paolo risulterà essere uno dei pilastri della riflessione protestante, proprio perché c'è questo accento forte alla questione dell'appartenenza ad un gruppo rispetto ad altri gruppi. Noi siamo i cristiani, poi ci sono altri 10, 20, 30 gruppi di sette giudaiche, perché il cristianesimo delle origini non si distingue molto dal giudaismo. Se noi escludiamo Luca, che deve parlare ad una comunità pagana, È vero che Luca deve parlare a dei pagani, però quando parla ai pagani, Luca media delle categorie del giudaismo a questi pagani. Che cosa significa? Che Luca, per esempio, dà delle note nelle quali spiega le tradizioni giudaiche ai pagani. Se parliamo già solo della presentazione al Tempio, là ci sono diverse note, no? Quando Gesù viene presentato al Tempio, Luca spiega quello che si sta facendo e come lo si stia facendo. C'è ancora l'idea che il cristianesimo sostanzialmente sia una setta giudaica, che è la prima idea che vige anche all'interno del cristianesimo stesso. Cioè che il cristianesimo non si distingua dalle altre sette giudaiche, ma che sostanzialmente sia all'interno di questi filoni che si sono sviluppati a partire dalla distruzione del Tempio di Gerusalemme. Qual è la differenza di fondo? La differenza di fondo è la divinità di Gesù Cristo, che diventa il punto di rottura con le altre comunità giudaiche. Tuttavia, questo non è considerato, almeno nella fase iniziale, un punto estremamente forte e chiaro. La divinità di Cristo è chiaramente una verità di fede che la comunità cristiana ha già abbracciato dai tempi di Paolo, però nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca Gesù è vero Dio, ma la sua divinità è mediata attraverso delle categorie un po' più labili rispetto a quello che invece dirà Giovanni. Perché con il Vangelo di Giovanni noi abbiamo una rottura con il giudaismo o con i giudaismi del tempo, perché in Giovanni cominciano ad essere introdotte delle distinzioni importanti, anche a livello di titoli che vengono attribuiti al Cristo. Perché se noi prendiamo i Vangeli di Matteo, Marco e Luca, quali sono i titoli attribuiti a Gesù che troviamo? Sono per lo più titoli giudaici. Figlio di Davide, figlio dell'Altissimo. Sono titoli veterotestamentari. Anche lo stesso titolo Cristo Messia è un titolo veterotestamentare. Quindi che appartengono ad una tradizione pienamente giudaica. Tant'è vero che poi l'identificazione che viene fatta è questa: Gesù è il Messia, ma questo vale per Matteo, Marco e Luca. Per Giovanni Gesù è un'altra cosa. Cioè con la comunità giovannea adesso vediamo che Gesù non è il Messia, ma è qualcosa di più. Perché i titoli che appartenevano alle varie sette giudaiche, il cristianesimo li abbandona gradualmente. Perché l'attesa messianica delle comunità giudaiche qual era? Perché gli ebrei non accettano Gesù come Messia? Quali sono i caratteri per cui gli ebrei, quali sono i tratti e gli elementi che non fanno sì che gli ebrei non accettino Gesù come Messia? La risposta degli ebrei è molto semplice. Secondo la rivelazione veterotestamentaria, quando il Messia arriverà, tutto sarà messo a posto. Quindi questo cosa significa? Che ricordate le promesse messianiche di Isaia, il lupo pascerà con l'agnello, tutto il resto appresso, tutti staranno bene, le cose andranno bene, tutto andrà per il meglio. Poiché con l'avvento del Cristo nella sua venuta tali realtà non sono cambiate, quindi esiste ancora la morte, la sofferenza, la guerra, eccetera, eccetera, Gesù non è il Messia. Perché se fosse stato il Messia, al suo avvento tutto doveva essere sistemato secondo quella che era la promessa messianica dell'Antico Testamento. Già la prima comunità cristiana si rende conto che Gesù non incarna perfettamente quella che era la tradizione giudaica rispetto al messianismo, ed è per questo che prende le distanze da questa tradizione, perché Gesù ha sconfitto la morte ma in una maniera assolutamente diversa da quello che ci si aspettava. Allora veniamo al Vangelo di Giovanni, che rispetto a queste tradizioni giudaiche ci deve proporre qualcosa di nuovo. Ci propone qualcosa di nuovo che ha ancora dei legami con il giudaismo, perché è chiaro, Giovanni è ebreo, Gesù è ebreo, non si mette in discussione l'ebraicità di Gesù Cristo, ma adesso non stiamo parlando più di Gesù, noi stiamo parlando della comunità cristiana, quindi Gesù era Gesù 50-60 anni prima, adesso siamo a 60 anni dopo, il problema non è più Gesù, il problema è i cristiani che cosa devono fare. Comprendete che le due cose non sono immediatamente collegate. Gesù è Gesù, la comunità cristiana è un organo vivo che cresce e poiché cresce deve porsi delle domande alle quali Gesù storico non può più rispondere. perché Gesù storico non può più rispondere? Perché non c'è. Il problema della comunità cristiana è che Gesù fisicamente non c'è, non gli si possono porre delle domande e la comunità è una comunità in evoluzione. Quindi la comunità deve fare delle scelte che siano delle scelte sensate nel contesto nel quale si trova. E queste scelte in molti casi prevedono degli elementi distintivi rispetto al giudaismo tradizionale. Primo problema, relazione con la prima alleanza. Come si devono relazionare i cristiani con la prima alleanza? La prima alleanza per noi è ancora valida? Questa è la nuova alleanza o è un'altra alleanza? E, altra domanda, la prima alleanza che era quella del Sinai sostanzialmente, no? Riferendo, perché non parliamo dell'alleanza fatta con Adamo, quella era decaduta, poi c'è l'alleanza sinaitica, che era l'alleanza che veniva considerata come alleanza ultima e definitiva in qualche modo. Noi rispetto a questa alleanza, come cristiani, come ci dobbiamo relazionare? Per noi è valida? Ha un senso o non ha un senso? Poi, Matteo dice che Gesù è venuto a portare a compimento questa alleanza, lo dice la comunità di Matteo che è una comunità ebraica. Noi evitiamo, no, di fare salti dicendo però Matteo ha detto che Gesù è compimento, però poi in Giovanni c'è scritto un'altra cosa. Questo modo di leggere la Bibbia è assurdo, perché io non posso passare da un Vangelo all'altro senza contestualizzare. Matteo dice una cosa e la dice in relazione a quella che è la sua tradizione. Gesù è venuto a portare a compimento la prima alleanza. Non sono venuto ad abolire, ma sono venuto a portare a compimento. Che in una tradizione giudaica ci sta benissimo, chiaramente, no? Se una comunità di tradizione giudaica sente una cosa del genere, è chiaro che per quella comunità questo tipo di parola è efficace. Come ci dobbiamo relazionare alla prima alleanza? C'è una nuova alleanza che quindi in qualche modo abolisce la prima alleanza, approccio lucano? Sì. Gesù è venuto a portare una nuova alleanza. E come si relaziona la comunità di Luca alla prima alleanza? Non si relaziona. La prima alleanza, la comunità di Luca, che è una comunità pagana, dice molto chiaramente: noi Dio lo abbiamo conosciuto attraverso gli occhi di Gesù Cristo. Punto. Non abbiamo fatto il passaggio canonico. Matteo e Marco avevano fatto il passaggio. Erano comunità giudaiche diventate cristiane. Quindi praticamente hanno conosciuto prima Dio attraverso l'Antico Testamento e poi hanno conosciuto Dio con gli occhi di Gesù Cristo. La comunità di Luca no. La comunità di Luca, in quanto comunità pagana, conosce direttamente Dio attraverso gli occhi di Gesù Cristo. Questo che cosa significa? Significa che nel Vangelo di Luca Gesù è Dio e Dio è il Dio di Gesù Cristo. Non sto dicendo che non ci siano riferimenti all'antica alleanza, sto dicendo che per la comunità di Luca l'alleanza è quella fatta con Gesù Cristo. In Gesù Cristo c'è l'alleanza. Posizioni molto contrastanti. Matteo e Marco, posizione di compimento. Gesù è venuto a compiere. C'era un'alleanza che Gesù è venuto a portare a compimento. Posizione lucana. Gesù è l'alleanza. Quindi, Atti degli Apostoli, non vi circoncidete. Non vi dovete circoncidere, non dovete fare niente, perché nella prima alleanza, seconda alleanza, il problema della circoncisione non compare né nei Vangeli di Matteo né nel Vangelo di Marco. Non c'è discussione sulla circoncisione, perché non c'è proprio discussione sul fatto che non si debba essere ebrei per essere cristiani. Per Matteo e Marco queste sono delle condizioni necessarie, evidentemente, perché anche laddove si fa dei discorsi rispetto agli stranieri, si parla come se Gesù fosse venuto a gettare delle briciole agli stranieri fuori da Israele. Ma in Matteo e Marco è chiaramente definita la dottrina per la quale io sono venuto per le pecore perdute della casa di Israele. I figli sono quelli della casa di Israele. Quello che cade dal tavolo per sovrabbondanza, raccoglietelo ai piedi del tavolo. Interessante, ricordate il passaggio della Sirofenicia? Quello che cade, dice sì, però pure i cagnolini, e voi prendetelo. La Sirofenicia scompare nei Vangeli, già nel Vangelo di Luca la Sirofenicia è scomparsa, non c'è più. Nel Vangelo di Giovanni niente, nessun riferimento a briciole, cani o cose cadute. Nel Vangelo di Luca c'è il buon samaritano che diventa immagine addirittura dell'essere cristiano e viene utilizzato come prototipo. facendo capire evidentemente una certa difficoltà con l'alleanza sinaitica, perché il samaritano è colui che ha negato l'alleanza del Sinai, perché il samaritano è colui che crede in un'alleanza fatta su un altro monte. Ricordate il monte Garizim, no? I samaritani adoravano Dio su un'altra montagna. Quindi l'alleanza dei samaritani era vista come un'altra alleanza. Luca usa l'immagine del samaritano che è una frecciata, in napoletano si dice intronata, nel senso che un fulmine contro la prima visione dell'alleanza. Ma come i samaritani sono coloro che hanno negato totalmente l'alleanza sinaitica, perché loro adorano Dio su un altro monte. Posizioni opposte, o posizione del compimento o posizione dell'assoluta, della unicità dell'alleanza di Gesù Cristo. Non vi dovete nemmeno circoncidere, Atti degli Apostoli, la circoncisione era per coloro che venivano dalla circoncisione, i nuovi cristiani non si circoncidono più. Ricordate, no? La questione del Concilio di Gerusalemme, ci troviamo negli Atti degli Apostoli, proprio al centro, Paolo discute dicendo no, non si devono più circoncidere. Ma gli Atti degli Apostoli a quale tradizione sono attribuiti? Tradizione lucana, quindi ci troviamo con la visione del Vangelo. Giovanni che cosa deve fare? Giovanni deve mettere d'accordo. A distanza di 20 anni, Giovanni, che è il teologo, deve cercare di mettere insieme tutto quello che gli altri invece avevano discusso per opposizione. Perché Giovanni evidentemente si trova davanti ad una chiesa divisa. E Giovanni lo fa notare che c'è la chiesa divisa. Se leggiamo con attenzione le 3 lettere di Giovanni, la prima, la seconda e la terza, ma nello specifico la prima, Giovanni parla di un gruppo che lui chiama i secessionisti, dicendo che c'è all'interno della comunità cristiana un gruppo che si è separato. Cioè, quindi Giovanni si trova davanti ad una condizione di chiesa molto frammentata, e in questa condizione Giovanni deve cercare di conciliare le posizioni. Quello che da sempre ha cercato di fare il cristianesimo, tra le altre cose. Questo è da sempre stato il nostro approccio, quello di conciliare le posizioni, quello di cercare delle vie che potessero includere tutti senza escludere nessuno, quando è stato possibile. Poi chiaramente la storia ci ha portato a sostenere tendenze... Vabbè, la storia è la storia. Però diciamo che il cristianesimo sarebbe partito con grandi oppositori, grandi... anche nemici, eh. Voi non dimenticate che poi la tradizione cristiana mette insieme coloro che in vita non erano andati d'accordo, nel senso che di solito anche il fatto che noi festeggiamo Pietro e Paolo nello stesso giorno non è casuale. Si mettono Pietro e Paolo insieme, la tradizione lo dice esplicitamente, perché la chiesa di Pietro e la chiesa di Paolo non andavano d'accordo. Poi si mettono insieme Cornelio e Cipriano, i quali si facevano la guerra e sono santi nello stesso giorno. È quasi tipo a dispetto, no? Per dire, quando fanno il nome di uno dobbiamo fare anche il nome dell'altro. Perché noi non abbiamo mai avuto una condizione di assoluta, no, pacificazione. Cioè, oggi abbiamo gli ultraconservatori con tendenze tridentine e gli ultrainnovatori. Chi c'ha ragione? E la Chiesa deve assumere una posizione conciliante, non deve escludere nessuno, perché ogni posizione estrema tende sempre al giudizio. Se io estremizzo, comincio a giudicare l'altro. E noi dobbiamo evitare il giudizio, dobbiamo cercare punti di incontro per evitare che qualcuno si trovi ad essere escluso. Dite, vabbè, è impossibile. Vabbè, impossibile, questa è la Chiesa, no? Allora, Giovanni come risolve la questione dell'alleanza? C'erano 6 giare di pietra, nelle quali c'era dell'acqua. Cristo è venuto, ci sono le nozze sono da sempre immagine di alleanza, perché l'abbiamo ritrovato già nell'Antico Testamento e poi li ritroveremo nell'Apocalisse. Le alleanze avvenivano in maniera nuziale. Cosa fa Gesù? Trasforma l'acqua in vino. Cosa significa? Non è venuto a portare a compimento, ma è venuto a trasformare, ma non è venuto ad abolire la vecchia alleanza, perché gli è servita per produrre la nuova alleanza. Posizione conciliante. Allora, la prima alleanza, 6 giare di pietra. seggiare di pietra. Chiaramente qualcosa di incompleto, no? Nella simbologia giovannea il numero 6, il numero 7 è il numero della perfezione, il numero 6 è il numero dell'imperfezione, evidentemente. Una simbologia che poi abbiamo portato avanti anche nella tradizione della Chiesa, una simbologia molto semplice che viene dalla tradizione giudaica. Nel settimo giorno Dio portò a compimento il cielo e la terra, ciò significa che il sesto giorno è il giorno dell'incompletezza. Allora, seggiare di pietra, quando io sento pietra subito sono rimandato all'alleanza sinaitica che è scritta sulla pietra. Nelle giare c'è l'acqua. L'acqua, immagine della prima alleanza, è l'acqua del mare, è l'acqua di Massa e Meriba, la Torah è acqua viva, è acqua fresca. Questa alleanza rappresentata dalle sei giare era incompleta. Gesù che cosa fa? Non si limita a mettere la settima giara con l'acqua dentro, ma trasforma la prima alleanza in qualcosa di nuovo. Vedete, questo è conciliante perché non si butta la prima alleanza, ma non ci si limita a dire che Gesù è venuto a portare a compimento, perché la trasformazione dell'acqua in vino è oltre il compimento. C'è la prima alleanza che è stata trasformata in vino nuovo. Guardate che questa immagine delle nozze di Cana media in maniera sintetica e perfetta tutto quello che la comunità intende dire sulla alleanza. Difatti, al di là dello sposalizio, come sono belle le nozze, il matrimonio, la madre e tutto il resto appresso, la scena delle nozze di Cana, al di là epurata da tutti gli aspetti sentimentali, è una scena estremamente pulita e simbolicamente molto chiara. Molto, molto chiara. In questa immagine subentra anche la visione della mediazione della madre del Signore. Questa è un'immagine importante perché fate attenzione. Ricordate, adesso lo vediamo bene nel testo, mi interessa soltanto dare questi criteri, no? L'idea che Giovanni scriva un racconto di un'alleanza attraverso una simbologia per dire che Gesù non è venuto né a portare a compimento né ad abolire. Gesù è venuto a trasformare, che è l'aspetto, che è il verbo di Giovanni, la metamorfosi è il senso ultimo della visione giovannea della Chiesa. Gesù è venuto a rigenerare la Chiesa. Non ha buttato ciò che c'era, ma lo ha rigenerato in una forma nuova, totalmente nuova. Il vino non è acqua, il vino è un'altra cosa, ma Gesù non ha fatto uscire il vino dal niente, ma ha trasformato l'acqua in vino. Quindi quell'acqua Gesù l'ha utilizzata, gli è servita e l'ha trasformata. Ora, c'è l'immagine della madre. Che cosa c'è tra me e te, o donna? Questa immagine è stata più volte interpretata, Gesù usa questo stesso linguaggio quando si riferisce ai demoni, no? Dice ai demoni che cosa c'è tra me e te, la madre vorrebbe che il figlio fosse glorificato pubblicamente, ma Gesù le dice che non è l'ora, eccetera. Andiamo a vedere all'interno della comunità giovannea quale potrebbe essere il senso. Questo testo tende a chiarire la posizione della madre del Signore all'interno della vita della comunità credente, che deve essere una posizione estremamente equilibrata, perché non ci devono essere né gli eccessi rispetto alla capacità intercessoria di Maria, eccetera, eccetera, né tuttavia la madre del Signore è considerata nel Vangelo giovanneo come personaggio marginale. Perché Maria si trova in due momenti in cui l'acqua, nel Vangelo di Giovanni, ha un valore altamente simbolico. La troveremo alle nozze di Cana e la troviamo ai piedi della croce, dove scaturirà dal costato del Cristo l'acqua con il sangue. Perché questa immagine della madre nei due passaggi è fondamentale? Perché vedete, l'Apocalisse di Giovanni chiarirà ulteriormente l'immagine della donna e in relazione all'associazione con la Chiesa. Come Maria ha generato il Cristo, così la Chiesa deve generare Cristo nell'annuncio del Vangelo. questa visione di generazione, questa capacità di generare il Vangelo, no? Come Maria ha generato il Cristo, così noi dobbiamo generare il Vangelo, diventerà nell'Apocalisse di Giovanni un'immagine per la Chiesa molto molto forte, che poi sarà ripresa dal Concilio Vaticano II in relazione al documento Lumen Gentium, no? L'immagine di Maria non viene associata ad aspetti strettamente devozionali. Maria viene associata strettamente alla immagine della Chiesa stessa. È interessante vedere come le nozze di Cana siano ricche di simbologie, simbologie numeriche, simbologie legate ai materiali, simbologie legate anche al contesto, perché c'è il contesto nuziale. Tutti questi aspetti materiali, contesto nuziale, simbologie numeriche, a quale genere letterario ci rimandano? Qual è il genere letterario che usa simbologie numeriche, materiali, eccetera? L'Apocalisse. Il genere apocalittico utilizza questo tipo di immaginario. Perché già se prendiamo i primi capitoli del libro di Daniele, quali sono gli elementi che troviamo? I materiali, ricordate la statua fatta di diversi materiali, la pietra che si stacca dal monte, eccetera, eccetera. I numeri. Daniele è famoso per la questione dei numeri, perché Daniele ne usa tanti. Tant'è vero che i nostri fratelli di Testimoni di Geova sono affascinati dalla numerologia di Daniele, perché Daniele dà i numeri proprio dall'inizio alla fine del libro, numeri a volontà, numeri, numeri, numeri. E questa è chiaro che l'immaginario numerico suscita sempre grande interesse, perché è molto sintetico, è molto semplice, è spendibile. E poi c'è la questione contestuale. In Daniele c'è la questione della corte del sovrano, no? E quindi tutto viene mediato, il sovrano Nabucodonosor rappresenta Babilonia, Daniele invece rappresenta Israele, quindi c'è questa rappresentazione dei due popoli e della condizione di un popolo rispetto ad un altro, mediata da questo dialogo, scontro tra i due personaggi. All'interno del Vangelo di Giovanni questo tipo di simbologia è altamente presente. E noi non possiamo negare, non possiamo ancora continuare con la necessità di una rilettura strettamente storica del Vangelo di Giovanni. Che cosa significa strettamente storica? Abbiamo detto all'inizio, Giovanni non è un ampliamento degli altri Vangeli, casomai è una sintesi, perché Giovanni abbrevia invece di allungare. Però allo stesso tempo Giovanni non ci vuole raccontare i fatti della vita di Gesù, ma ce ne vuole rivelare il senso. E vuole rivelarci il senso di alcuni episodi, molto pochi, davvero pochi episodi in realtà. Questi pochi episodi vengono tradotti dalla storia al senso, dalla storia al significato. E come si fa a spiegare il senso di una storia? Attraverso le immagini e lo stile dell'apocalittica. Un modo semplice per spiegare il significato di un fatto e tradurre il fatto in immagini. Le immagini diventano molto più eloquenti di quanto non lo possano essere le parole. E difatti noi questo stile lo abbiamo ereditato, perché noi abbiamo la liturgia. La celebrazione della liturgia è proprio questo. La liturgia non è il fatto. La liturgia è la traduzione del fatto in simbolo. Questo simbolo, che è mediato da tutta l'azione liturgica, ci pone a mettere l'attenzione, ci spinge a mettere l'attenzione non tanto sul fatto, ma a spostarla sul significato del fatto, no? Problemi che abbiamo ancora oggi nella mediazione ecclesiale, perché per esempio di Venerdì Santo si deve essere tristi, no? Cosa volete fare il Venerdì Santo? Alle tre vi dovete mettere a piangere perché Gesù è morto. I problemi che abbiamo nell'annuncio della parola di Dio sono proprio questi qua, molto semplici, voi avete ragione, ma questo è semplice. Se io vedo la gente che piange di Venerdì Santo alle 3 del pomeriggio, mi viene da piangere, ma per un'altra ragione. Mi viene da piangere, ma per un'altra ragione. Perché poi faccio la domanda, mi è capitato più volte anche in chiesa, poi sono un provocatore nato da questo punto di vista. Allora, molto a volte pungente, ma non ce la faccio proprio. E mi viene da chiedere, donna, perché piangi? E la risposta è, perché Gesù è morto. E là la risposta è: quel Cristo che voi avete ucciso, il Padre lo ha risuscitato. Atti 10. Venerdì Santo, la celebrazione della morte di Gesù. Vi faccio notare che nella tradizione liturgica della Chiesa, che è molto, che ha molto più buon senso di quanto non lo abbiano i cristiani, perché è una tradizione partorita con 2000 anni di storia. Non parlo delle tradizioni popolari, dei cristi morti portati sulle spalle delle addolorate, perché quella non è tradizione liturgica della Chiesa. Quelle sono paraliturgie. La stessa Via Crucis, come sapete, è una pia pratica, lo diciamo sempre, ma questa cosa non significa niente. Allora, ciò significa che la Via Crucis non è tradizione liturgica della Chiesa, quindi noi non abbiamo obblighi liturgici, è una pia pratica, è una bella tradizione, per chi la vuole portare avanti la porta avanti, chi non la vuole portare avanti non la porta avanti. Partendo dal presupposto che se si vuole fare la Via Crucis è obbligatoria la 14ª stazione, senza scelte. Cioè, se non si fa la Via Crucis con la risurrezione, non la fa la Via Crucis perché non serve a niente, perché Cristo che è morto è risorto. La tradizione della Chiesa, che liturgicamente è molto più accorta, non ci ha tramandato nessun rito funebre e nessuna liturgia funeraria in relazione alla morte di Cristo. Noi il Venerdì Santo abbiamo l'adorazione della croce, che è un'altra cosa, perché nel rituale c'è scritto: quello che fu strumento di morte per noi è strumento di salvezza. Difatti non facciamo adorazioni di morti, perché Cristo è vivo. Tant'è vero che nel giorno del Venerdì Santo c'è l'Eucaristia comunque, non c'è la liturgia, non c'è la consacrazione, ma c'è la distribuzione eucaristica. Durante l'adorazione della croce si distribuisce l'Eucaristia, per ricordare a tutti quanti che non stiamo distribuendo pezzi di cadavere perché Cristo è vivo. Diciamo: no, ma Gesù è morto il Venerdì Santo. Assolutamente no. Gesù è morto il Venerdì Santo, ma è risorto. Ogni volta che celebriamo la sua morte, dobbiamo celebrare la sua risurrezione. I due misteri non possono mai essere separati l'uno dall'altro. Venerdì, sabato e domenica. Che cosa dobbiamo fare venerdì e sabato? Allora, venerdì non si mangia, perché Gesù è morto. Non ci sta più. Non si mangia carne, oppure non si mangia niente, perché Gesù è morto. Non si ascolta musica, la televisione spenta, la radio spenta, e vabbè, sto citando una volta, ma una volta che fu che... No, voglio citare solo musica classica, perché è funebre, la musica classica è funebre. Questo vi fa capire anche l'approccio culturale, la musica classica è funebre, che è una cosa meravigliosa la musica classica. Esatto, la radio... Ecco, ci sono anche le eccezioni rispetto ai digiuni, si possono fare digiuni, si possono evitare. Allora, io dico questa cosa, no? Non è una provocazione per dire abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, eccetera, eccetera. È solo che a volte si sentono commenti nostalgici del tipo: una volta c'era più rispetto. Questo tipo di commenti nostalgici sono inaccettabili. Poiché uno voglia fare delle cose, le faccia liberamente, ma senza nostalgie, perché la Chiesa non è un negozio vintage dove tu vai e rievochi i bei tempi che furono, no? Tu vai e dici: mamma mia, anni 20, come erano belli, e trovi la belle époque nella Chiesa. Cioè, non è questa la Chiesa di Gesù Cristo, perché la Chiesa di Gesù Cristo è viva, perché la sposa dello sposo è viva, quindi è un organo sempre giovane, è sempre fresca, è una giovane che non invecchia, che non si appesantisce, è una giovane che deve essere viva. I morti non cambiano, la Chiesa di Cristo è viva. Detta questa cosa, il fatto delle pie pratiche devozionali che ci facevano sottolineare la morte di Cristo... Ma cosa dice la tradizione della Chiesa rispetto al venerdì al sabato santo? Perché il venerdì è giornata liturgica, aliturgica? Perché il sabato santo è giornata aliturgica? Perché dicevano i padri della Chiesa che la sposa, lo dice Giovanni Crisostomo, la sposa affascinata dal sonno dello sposo che sta per ridestarsi, non ha la forza di fare null'altro se non contemplarlo ansiosa, ma non con la disperazione di chi piange il morto, perché la sposa è animata da una certezza, colui che dorme sta per risvegliarsi. Non c'è da strapparsi i capelli. Noi abbiamo la certezza che lo sposo sta solo dormendo. Per cui di venerdì a sabato santo la Chiesa orientale legge il Cantico dei Cantici, leggendo i passaggi relativi: il mio diletto sta dormendo, io aspetto che il mio diletto si risvegli, perché la Chiesa come sposa sta aspettando ansiosa le astinenze, le penitenze. Noi come Chiesa Cattolica, insieme agli ortodossi, abbiamo mangiato il pesce durante il venerdì solo per un motivo, perché Gesù mangiò pesce dopo la risurrezione nel capitolo 21 del Vangelo Giovanni. Non il fatto dell'astinenza dalla carne, noi mangiavamo il pesce perché era cibo di risurrezione. Al capitolo 21 del Vangelo di Giovanni Gesù si siede sul lago e mangia il pesce. Per questo abbiamo introdotto la tradizione di venerdì di mangiare il pesce, perché mentre gli altri piangevano Gesù ha morto, noi dovevamo mangiare i cibi della risurrezione, che erano il pesce, perché noi di venerdì i morti non li piangevamo. Ma scusatemi voi, no? Vedete le cattive interpretazioni. Ma per un popolo che vive sul Mediterraneo, per un popolo che ha un mare al centro, gli ebrei, un popolo che vive sul Mediterraneo, ma in che termini il pesce può essere considerato come cibo di penitenza? Un popolo che vive sul mare, ma già se vivi in montagna io lo posso capire, ma tu vivi sul mare, ma ti fai uno spaghetto con le vongole, che è cibo penitenziale? No, vabbè, quella penitenza si mangia di magro. L'aglio della vongola cerca di non friggerlo, va bene? Fai tutto quanto a crudo insieme, perché se no non è di magro. Ma questa traduzione penitenziale ci ha fatto capire una cosa. Voi dite, a cosa c'entra con questo, con quello che dicevamo? C'entra tanto, perché Giovanni ci avrebbe insegnato, attraverso il suo Vangelo, a scavare il senso e a tradurre il senso in immagini, non a tradire il senso con delle nostre immagini, ma a tradurre il senso in immagini. Allora, tradurre il senso in immagini era tipo: di venerdì, che è giorno della morte di Cristo, mangiate il cibo della risurrezione, perché Cristo non è morto ma ha vinto la morte. Cristo è morto ma è risorto. Allora, traduci in immagini il testo. Questo è un conto. Quando invece prendi dal testo l'immagine e la riproponi così come sta dentro al testo, non ne capite niente. Questo è il problema rispetto alla relazione con il Vangelo. Cioè, tu prendi l'immagine della Madonna che piange ai piedi della croce, la riproduci così come sta, questo non è esattamente il contrario di quello che invece Giovanni ci avrebbe insegnato. Traducete tutto ciò che vedete, traducetelo in immagini, ma per cogliere il senso. Non fermatevi all'immagine, perché l'immagine è usata per veicolare un senso. Se voi usate solo l'immagine, tradite il senso. Perché Maria ai piedi della croce si trova alle nozze di Cana ai piedi della croce, ma c'ha un senso. L'immagine della Vergine addolorata è solo sentimentale. Per l'amor di Dio, un'immagine di tradizione. Non sto dicendo che uno deve prendere le Vergini addolorate, tra le altre cose ce ne sono alcune di meravigliose, settecentesche, tutto quello che volete voi. Come immagine di una produzione storico-artistica e anche sentimentale, bellissima, ma la Vergine, adesso gioisce nella gloria con il Figlio risorto. Questa immagine non passa. Passa solo immagine dal... Noi abbiamo una settimana di celebrazione di morte, un giorno di celebrazione della vita. Una settimana di morte, un giorno di vita. Questo vi fa capire quanto il culto della morte sia ancora incarnato e quanto sia difficile invece portare quello. Sapete che noi abbiamo una tradizione popolare, che è stata anche quella male interpretata, la tradizione popolare del lunedì in albis legato alla Madonna dell'Arco, no? Si usa, penso, qua, questa è anche zona molto criticata, tutto quello che volete voi. In realtà la tradizione, un senso che cristiano ce l'avrebbe. Il problema è che ci sono le deviazioni. I battenti si vestono di bianco perché è la settimana in albis e erano praticamente coloro che battezzati indossavano per una settimana gli abiti bianchi del battesimo che avevano ricevuto la notte di Pasqua. Questo era il senso dell'abito bianco dei battenti. Oggi serve solo per appartenere ad una congregazione, come si chiamano, ad un'associazione piuttosto che a un'altra, perché c'è pure il fiocco a colori che ti dice l'associazione. Vabbè. Andiamo a rallegrarci, questa è una tradizione sia cristiana occidentale che orientale, lunedì in albis è dedicato alla Vergine. Perché in tutte le chiese c'era la tradizione di andarsi a rallegrare con la madre perché il figlio era risorto. Era la tradizione di celebrare una gioia con la madre perché il figlio era vivo. Se voi andate a vedere, anche la tradizione del lunedì d'Albis è stata tradotta in una tradizione di morte, perché i battenti poi cominciano a battersi come segno penitenziale. Allora, l'idea della penitenza e l'idea della morte è riuscita anche a sfociare il limite della la Pasqua doveva essere tipo un argine, per dire guardate, volete celebrare i morti, fermatevi a Sabato Santo. La Pasqua non c'è riuscita perché questa celebrazione di morte è straripata anche nella settimana in Albis. Devo vedere morti dappertutto. Perché se io traduco le immagini così come stanno in storia, senza comprendere che le immagini sono veicolo di un senso, si perde quello che è lo scopo stesso dell'immagine. Il problema qual è? È che l'Apocalisse noi la consideriamo solo un libro della Bibbia, ma non riusciamo a comprendere che l'ultimo libro della Bibbia è un codice che ci serve ad interpretare tutta la Bibbia. Apocalisse è tipo, io vi do a fine libro, vi metto una leggenda, dove ci sono numeri, persone, donne, parole, colori, tutto quanto. Nell'Apocalisse c'è tutta la simbologia biblica. Ci sono materiali, che cosa vi servono? Pietre, acqua, quello che volete voi, nell'Apocalisse ci sta. Vi servono persone, 12 vegliardi, 4 animali, tutto quello che volete voi. In Apocalisse c'è tutto il pattern della rappresentazione, tutto il palinsesto biblico delle simbologie. I numeri, quali numeri vi servono? Vi serve il 7, i settenari di Apocalisse, candelabri, trombe, eccetera. 144.000 ci stanno, 12 ci stanno, pure 24, 12 più 12 ci sta, 4 pure lo trovate, 4 vegliardi, 666 pure ci sta, 6 come numero dell'imperfezione, no? Abbiamo visto, 6 è il numero dell'imperfezione, imperfezione elevata alla terza, quindi l'idea del sommamente imperfetto, pure questo ci sta tutto per dire, guardate bene, non fate sciocchezze. Nella interpretazione dei testi. State attenti, per questo Apocalisse viene poi attribuito. Noi sappiamo che Apocalisse non è di Giovanni, perché è stata scritta molto dopo il Vangelo di Giovanni. Però la tradizione l'associò subito al Vangelo di Giovanni, all'opera giovannea. Perché? Perché le simbologie sono le stesse. L'agnello sgozzato dell'Apocalisse 4, l'agnello che è stato sgozzato, esce il sangue, l'offerta, la sposa che deve sposare l'agnello sgozzato. Queste simbologie nuziali di Apocalisse sono perfettamente riprese dal Vangelo di Giovanni, perciò c'era l'associazione. Apocalisse diventa necessario per interpretare il Vangelo, altrimenti le simbologie del Vangelo di Giovanni non diventano assolutamente chiare. Prendiamo appunto il capitolo 2, leggo chiaramente alcuni versetti, poi rimando a voi la lettura del singolo, di tutto il capitolo, però ditemi i tempi, io non lo so i tempi, Leggo soltanto qualche versetto e poi ci prendiamo la pausa, va bene? Facciamo la lettura e poi ci prendiamo la pausa. Io non ho calcolato i tempi, però teniamo conto del tempo. Sono le 7:30. Tardissimo, tardissimo. Allora, capitolo 2. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Quindi evidentemente già nel primo versetto si vuole sottolineare che la presenza della madre di Cristo è una presenza fondamentale ai fini del racconto, altrimenti non ci sarebbe bisogno di dire e c'era la madre di Gesù, questo è chiaro. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù le rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, quindi proprio la rappresentazione di tutta la prima alleanza. Anfore di pietra per la purificazione, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri, simbologia numerica. Simbologia numerica. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore. È chiaro che la simbologia numerica è 80, che sia il doppio di 40 che rappresenta sia gli anni di permanenza in Babilonia, poi le giornate 80 sono 40 e 40 i giorni, gli anni nel deserto, no? 40 anni nel deserto, quindi 80 è una simbologia chiara, 120 è un multiplo di 12, quindi sono chiaramente simbologie facilmente ricollegabili all'Antico Testamento. Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore, e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Se volete, questa è proprio la rappresentazione di tutta la rivelazione. All'inizio c'era qualcosa di meno buono, il vino buono è stato riservato alla fine. Il padrone di casa ci aveva dato all'inizio da bere, poi man mano ci ha dato da bere ancora, ma il meglio lo aveva riservato alla fine, che era Cristo. La visione della rivelazione come questa idea che ciò che era, cioè la progressione, la gradualità, ma questa gradualità è stata portata assolutamente all'apice in questo vino buono che fino ad ora c'era stato in qualche modo, era stato tenuto da parte, l'idea della rappresentazione della rivelazione di Gesù Cristo. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto scese a Cafarno insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. Là rimasero pochi giorni. Adesso vediamo un'altra scena che è sempre nuziale, sempre nuziale. Voi dite: che c'entra il matrimonio? C'entra perché la scena si svolgerà presso un pozzo. Il pozzo è un'immagine chiaramente nuziale, c'è questa scena di incontro presso questo pozzo, c'è sempre l'acqua di mezzo, c'è sempre l'acqua. Questa volta l'acqua non viene trasformata in vino, ma si parla di un'acqua che è un'acqua nuova, perché è un'acqua che estinguerà la sete come acqua nuova, ma questa volta quest'acqua non è più riservata, non è più legata alle 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, ma quest'acqua gli viene portata da una samaritana. Quindi c'è una apertura della rivelazione. La prima visione dell'ecclesialità e della rivelazione è legata al giudaismo, capitolo 2, adesso ci stiamo un po' allargando, capitolo 4, si estende quella stessa rivelazione, perché i racconti sono proprio paralleli. Anche qua Gesù dice: so che sei stato sposato e hai avuto 5 mariti, il sesto non è nemmeno tuo marito. Quindi siamo a 6, sei stata con 5, questo col quale stai non è tuo marito, settimo evidentemente la sponsalità con Cristo, quindi ritorna la stessa immagine, lo stesso schema, ciò che cambia è che si passa dal giudaismo, dai giudei a Samaria, e quindi c'è un'estensione, e qui avremo la rivelazione del nuovo titolo giovanneo di Gesù, che è un titolo che fa tremare tutti quanti, perché è un titolo che noi non sopportiamo, perché questo titolo ci mette davanti alla necessità di dire che la salvezza non è una prerogativa dei cristiani. Questo titolo ci dà fastidio, perché in quella visione settaria del cristianesimo che si deve salvare ad intra, viene portata una ferita profonda, che è quella del capitolo 4 del Vangelo di Giovanni. Gesù non è il salvatore dei cristiani, Gesù è salvatore del mondo. Questo titolo è un titolo che noi non abbiamo accettato di fatti nella tradizione, perché è uno dei titoli che è passato con più fatica. Gli altri titoli ce li abbiamo: Gesù Cristo, Gesù è il Salvatore, tutto quanto, ma Salvatore del mondo è un titolo che nella tradizione gradualmente abbiamo messo un po' da parte, perché Salvatore del mondo è un titolo brutto, un titolo bellissimo, meraviglioso, eccetera, ma è un titolo fastidioso, perché ti mette davanti alla evidenza che non c'è prelazione. A noi la prelazione, la preferenza, ci piace assai. Quindi questo titolo è stato un po' scartato. Va bene? Penso che possiamo prenderci 10 minuti di riparo.